cultura che non ti aspetti.
17 in punto, noi ci siamo anche questa sera, bentrovati, ma soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata in questo mercoledì 22 aprile. Come sempre anche oggi saremo insieme fino alle 18.30 e parleremo di caffettiere e moche tra design e architettura, e lo faremo con Giulio Iacchetti, che del tema si occupa da tempo, ne ha fatto una vera e propria passione, che racconta in un libro uscito per l'editore Corraini, libro dal titolo Le caffettiere dei maestri. E dai maestri ai mostri è un attimo, si fa per dire naturalmente, ma lo dico perché stasera sgranocchieremo Anna Cardi con la creatura letteraria mostruosa per eccellenza. Si tratta del Frankenstein di Mary Shelley, protagonista stasera al Teatro Sociale di Bellinzona. Vedremo come e perché con l'attrice Margherita Saltamacchia. Mostruoso è un aggettivo che per ora teniamo e che ci porta a scoprire Anthony Burgess, compositore e autore, ma soprattutto anche lo conosciamo perché autore della storia violenta di Arancia Meccanica, e noi ne parleremo questa sera. Mi raggiungeranno qui in studio i colleghi Christian Gilardi e Fabio De Luca, autori di un documentario su di lui, e tante anche le segnalazioni che vi faremo a proposito, come una serata al Lux Art House di Massagno il prossimo lunedì, ma ne sapremo di più attorno alle 17.40. E continuiamo con il termine mostruoso, perché mostruosa è anche la nostra adesione all'intelligenza artificiale. In Svizzera la metà della popolazione, il 47%, dichiara di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per creare testi, immagini, video o canzoni, e noi ne parleremo in K in libertà. E poi invece con Marino Gnoli attorno alle 18.05 ricorderemo l'eredità dell'antropologo Desmond Morris, e poi invece attorno alle 18.15 chiuderemo in bellezza la nostra puntata di K con Lorenzo Buccella, protagonista questa sera del nostro appuntamento. Con lui parleremo di risate, politica, follia, e in qualche modo alla fine torneremo anche alla mostruosità. Intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079 382 6765. Scrivete, a noi fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi. Noi iniziamo in bellezza e lo facciamo con un brano che introduce il tema della pagina di apertura di questa sera, e allora ascoltiamo Malika Ayan e questo suo brano dal titolo Ma cosa hai messo nel caffè?
M'hai detto vieni su da me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città, perché non vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è. Cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'è c'è. Non so neppure che giorno è, ma tutti i giorni sarò da te, è un'abitudine ormai che non so perdere, sai. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? Yeah.
E teniamo in sottofondo ancora per un attimo il brano di Malika Ayan che ci porta alla nostra prima pagina di questa sera. Di solito noi a K parliamo di aperitivi e anacardi, ma a mio modo di vedere qualsiasi ora e momento del giorno è buona per un buon caffè, meglio ancora se fatto con la moca. E le moche, si sa, non sono tutte uguali, non solo per come gorgogliano e sbuffano, per come ci parlano, ci svegliano, ci ispirano, ma anche per il loro aspetto, per la loro linea, per il loro design. C'è chi alle caffettiere da tempo dedica attenzione e ricerca ed è Giulio Iacchetti. Lui è industrial designer, direttore artistico, docente presso numerose università e scuole di design. Nel 2001 ha ricevuto il premio Compasso d'Oro ADI con la posata multiuso biodegradabile Moscardino, parte della collezione permanente del design al MoMA di New York, e nel 2009 è stato insignito del premio per l'innovazione conferitogli dal presidente della Repubblica Italiana. Giulio Iacchetti, buonasera e benvenuto a Rete 2.
Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, lo dicevo, le caffettiere, le moche, lei se ne occupa da tempo, è uscito di recente anche un volume, Le caffettiere dei maestri, quando l'architettura e il design incontrano la moca, e c'è anche una mostra in corso a Torino, nello spazio Lavazza, nella sede di Nuvola. Insomma, due appuntamenti, due occasioni importanti per parlare di caffettiere di moca. Ma da dove nasce questa sua passione, se così possiamo chiamarla?
Allora, c'è un momento nella vita in cui si diventa grandi, da bambini si diventa grandi, quando la mamma attribuisce al proprio figlio o alla propria figlia la facoltà di preparare il caffè per i genitori. È un momento importante di iniziazione, sicuramente per noi italiani, perché è la prima volta che un bambino o una bambina si avvicinano al fornello, possono riempire la moca con l'acqua e la polvere di caffè, e richiuderla e metterla sul fuoco e poi servire il caffè per la mamma e il papà. E quindi io ho sempre avuto un grande amore per questo oggetto che combina tutti gli elementi della filosofia antica greca, che sono l'acqua, il fuoco, ovviamente l'aria che è il vapore, e la terra che produce i semi del caffè.
I quattro elementi, tutti contenuti nella macchina del caffè, nella caffettiera. Senta, ma c'è una madre di tutte le caffettiere, di tutte le tante numerose caffettiere e modelli che conosciamo?
Beh, sicuramente l'invenzione della moca, non dimentichiamo che moca era il nome commerciale della prima caffettiera disegnata da Renato Bialetti e che ha stabilito questo nome commerciale, che poi è diventato per antonomasia il nome di tutte le caffettiere. E quindi la moca Bialetti ha stabilito un prima e un dopo nella preparazione del caffè, con questa modalità dove l'acqua è in una base e poi con la temperatura si crea una pressione, l'acqua risale e attraversa la polvere del caffè e prepara quella bevanda che tutti noi conosciamo.
Senta, la caffettiera, la macchina del caffè è un oggetto quotidiano, un oggetto se vogliamo semplice, ma allora com'è che ha attirato l'attenzione di tanti, come lei li ha definiti per il suo libro, maestri, di tanti architetti, esperti di design che alla fine ci si sono dedicati, e penso una per tutte, insomma, anche la caffettiera ad esempio di Aldo Rossi, così iconica?
Allora, nel 1979 succede un fatto abbastanza peculiare nella storia della moca, che non era mai stata considerata più di tanto dal mondo dell'architettura e del design. Era uno di tanti oggetti casalinghi, ma che non aveva mai ricevuto uno sguardo attento appunto da questa categoria di progettisti importanti. Ma nel 1979 due importantissimi progettisti partono da Milano in tempi e momenti diversi e arrivano in due località del Piemonte. Uno arriva a Torino ed è Marco Zanuso, arriva a Torino in Lavazza, e l'altro è Richard Sapper, che è stato pure allievo di Marco Zanuso e arriva in Alessi. Cosa succede? A Marco Zanuso in Lavazza chiedono di progettare un oggetto che possa essere un completamento per il loro caffè, perché Lavazza produce caffè e di certo non le caffettiere. E a quel tempo Lavazza aveva una pubblicità, uno spot pubblicitario molto molto celebre, molto popolare, che era fatto da due personaggi come fumetti, Carmen Sita e Caballero, e avevano una forma conica. E quindi sì, Marco Zanuso si ispira a questi personaggi della pubblicità di Armando Testa e disegna una caffettiera che diventerà appunto la Carmen Sita, perché la caffettiera è donna. E insieme a questa caffettiera pensa a un manico simile alle vecchie caffettiere napoletane, quindi un manico asimmetrico rispetto al corpo della caffettiera. e realizza un oggetto memorabile ancora adesso in produzione. Contemporaneamente, Richard Sapper, che è appunto suo allievo, arriva in Alessi. L'idea era di affidare a Richard Sapper la progettazione di posate, ma questo brief viene presto dimenticato perché Richard Sapper vuole progettare una caffettiera che possa diventare celebre tanto quanto la Bialetti. Però Richard Sapper, da bravo tedesco della scuola di Ulm, non era interessato a forme iconiche, fumettose,
No.
eccetera. E quindi lui vuole fare una macchina per fare il caffè, che si possa aprire e chiudere con una mano sola, che abbia una base larga in modo da permettere all'acqua di arrivare a bollire in poco tempo, e realizza la 9090, altra caffettiera celebre, celeberrima, che vince numerosi premi, e da lì in poi la Alessi comincia a produrre caffettiere. Ma soprattutto da quell'anno tutti gli architetti sognano di poter progettare una caffettiera.
E sento una curiosità, Giulio Iacchetti, lei quante ne ha? Ecco.
Io ne ho 60, a ottobre 60.
Ottobre 60, ecco, vedo che lo dice con una certa attesa, aspettativa, insomma.
Sì, insomma. Nulla è certo nella vita, quindi.
Nulla è certo. Ma allora lo dicevamo, intanto di caffettiere ne parla nel libro uscito per Coraini, ma dicevamo anche di una mostra. Ecco, abbiamo ancora poco tempo, ma volevo due punti ancora. Nel libro, allora, lei suddivide le caffettiere in tre macrogruppi. Le volevo chiedere magari brevemente di illustrarceli e poi dirci invece in mostra a Torino che cosa c'è esposto.
Benissimo, allora sì, io ho pensato di la suddivisione in tre grandi gruppi, cioè la caffettiera e le caffettiere nate su ispirazione della caffettiera Bialetti. Per le poche persone che non conoscono la Moka Bialetti, la raccontiamo brevemente: è una caffettiera sfaccettata, un poligonale, molto geometrica, e che ha in qualche modo ispirato un grande gruppo di progettisti che hanno appunto disegnato delle caffettiere che sono nate sotto questa ispirazione della sfaccettatura del poliedro con molte facce. Nel fattispecie la Moka Bialetti ha 8 facce, questa la contraddistingue. Quindi tanti progettisti hanno voluto in qualche modo ispirarsi a questa icona e produrre degli oggetti che possono rientrare in questa categoria geometrica. Poi c'è un altro gruppo di progettisti che hanno voluto disegnare delle caffettiere ispirate al loro stile, al loro modo di progettare. Per esempio Aldo Rossi, che è sempre stato ispirato dai grandi edifici dell'architettura barocca o dell'Ottocento, ha disegnato una caffettiera come la cupola, proprio ancora per Alessi, che è simile alla cupola del Duomo di Novara. Quindi delle caffettiere che sono, come si può dire, delle estensioni, delle stilistiche, dei designer, degli architetti che le hanno pensate. E poi c'è una terza categoria che è proprio, diciamo, ispirata alle caffettiere della Lavazza, che sono delle caffettiere che devono comunicare non né il progettista né l'ispirazione alla Bialetti, ma piuttosto esaltare il brand del caffè più famoso in Italia, e quindi sono caffettiere che servono per comunicare il prodotto. E dopo la Carmensita Lavazza, la Lavazza appunto ha chiesto a altri progettisti importantissimi come Cino Zucchi e Matteo Thun di progettare delle caffettiere sempre sotto il brand Lavazza. Ecco, queste sono, a mio avviso, le tre macro aree dove si sono mossi i nostri grandi maestri. E questa mostra, che è ospitata alla Nuvola di Lavazza, che è l'edificio, la sede centrale di Lavazza, dove c'è anche il museo aziendale, ecco, all'interno dello shopper, del negozio, del museo, sono esposte in bella vista queste 24 caffettiere veramente, veramente peculiari. E ci sono i grandi architetti, non solo italiani, Gaetano Pesce, Angelo Mangiarotti, Aldo Rossi, l'abbiamo già ricordato, Ettore Sozzas, ma anche Michael Graves o Ferdinand Porsche, tutte persone eminenti che hanno progettato caffettiere.
Le caffettiere emanano questo grande fascino. Io voglio leggere in conclusione un estratto dall'introduzione del libro e lei scrive: La caffettiera si cerca con gli occhi, con le mani si svita e si avvita, il suo gorgoglio richiama l'attenzione, il gusto del caffè inebria ogni persona al risveglio e lungo tutta la giornata. Così è stato anche per noi in questa sera, in questo momento, Giulio Iacchetti, ascoltandola. Le auguriamo buon lavoro e a risentirci presto.
Anche a voi, grazie mille, è stato un piacere.
I was dreaming of the past.
and my heart was beating fast. And I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. And I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. No, no. I'm just a jealous guy. Just a jealous guy. I was feeling insecure. You didn't love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. And I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. No, no.
Minuti qui a K ed è tempo di sgranocchiare Anacardi, e noi lo facciamo presentando lo spettacolo che va in scena questa sera alle 20.45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Questa sera a Bellinzona va in scena Frankenstein, autoritratto d'autrice di e con Margherita Saltamacchia, attrice produttrice, volto e voce noto del nostro panorama teatrale. Margherita Saltamacchia, buonasera, ben ritrovata.
Buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora,
grazie.
È un vero piacere riaverti ospite, soprattutto insomma per annunciare questo spettacolo che andrà in scena tra poco, tra poche ore. Possiamo dire che è uno spettacolo al quale tieni in modo particolare?
Sì, lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, senza offesa per nessuno e per nessun altro spettacolo, che sia chiaro.
Allora diciamo
Questa
subito
sera
anche
della mia creatura.
perché, ecco, la tua creatura, perché è uno spettacolo che in qualche modo è già andato in scena, però adesso va in scena in una veste rivisitata.
Una veste rivisitata, sì, è andato in scena nel 2020. In una veste con un leggio, con una Margherita che leggeva il diario di Mary e con una Mary che raccontava il suo diario con Victor che entrava e questa volta non ci sarà più il leggio e quindi non ci sarà più Margherita in qualche modo.
Margherita scomparirà, scomparirà, diventerà parte di questa nuova creazione, di questo nuovo lavoro che va in scena. E chi ha lavorato con te a questa, diciamo, a questa rivisitazione?
L'altro grande cambiamento sono le musiche di questa nuova creatura, come abbiamo voluto chiamarla, che sono state affidate a Robin Bressani e Ali Salvioni, due musicisti straordinari, uno con la chitarra elettrica e l'altro musica elettronica. Hanno composto queste musiche. Che racchiudono il buio e la luce, direi. Siamo partiti dalle ombre per raccontare questo nuovo Frankenstein, perché mi sono accorta in questi anni che le ombre che hanno attraversato involontariamente, direi, inevitabilmente, la mia vita personale mi hanno fatto accorgere anche poi durante questo percorso di luci che prima non c'erano. E come sempre sembra banale, ma per vedere la luce abbiamo bisogno dell'ombra e viceversa. E quindi anche con la musica abbiamo voluto lavorare su questo, più che una descrizione di quello che succede nel testo, più che una narrazione, è più una sensazione di pancia, è più un restituire una scomodità, sì, una scomodità, un dolore, ma anche una leggerezza in certi momenti.
Poi, perché parlavamo di luci e ombre, un po' questo ci porta anche, no, al momento della creazione, anche del venire al mondo, che un po' è quello che ci racconta anche la biografia di Mary Shelley. E forse qui possiamo anche dire che, non so se è giusto, ma il protagonista o la protagonista non è tanto Frankenstein in questo caso, ma è più forse l'autrice.
Sì, è vero. Io sì, sono partita dai diari di Mary Shelley, perché quando qualcuno mi ha commissionato di leggere alcuni pezzi del romanzo di Mary Shelley nel 2019 per Piazza Parola, io sono rimasta molto affascinata da questo romanzo che non conoscevo. E subito ho detto: ma io voglio conoscere chi l'ha scritto. E quindi mi sono messa a studiare tutti i diari e ho avuto la fortuna anche di incontrare due delle traduttrici di Mary Shelley che mi hanno avvicinato anche ad alcune altre pagine piuttosto inedite dei diari di Mary Shelley. Una di queste è Manuela Mazza, che ci tengo a ricordare con affetto e ammirazione totale, e quindi da questa conoscenza dell'intimità, parte di essa, di Mary Shelley, ho voluto intrecciare i suoi pezzi di vita
I pezzi, potremmo
con
dire,
alcuni pezzi di romanzo,
e
direi.
anche del mostro, mi verrebbe da dire, che era un po' fatto a pezzi. Questo mi ha
Sì,
fatto venire in
no,
mente
non chiamatelo mostro, chiamiamolo creatura.
creatura, chiamiamolo
Lei
creatura.
non lo chiama mai mostro, solo Victor Frankenstein lo chiama mostro.
E
Mio
allora
padre è un po' così, questo Victor Frankenstein.
questo Victor Frankenstein. E allora sicuramente chi è all'ascolto si sarà incuriosito. Io lo ricordo, l'appuntamento è per questa sera alle 20. 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Margherita Saltamacchia, grazie e naturalmente buon spettacolo
stasera.
Grazie a
voi, e ci tengo, posso ricordare anche Marzio Picchetti alle luci e Jess, certo, Gardley nei movimenti di scena, perché ci sono anche quelli e sono fondamentali.
Benissimo, Margherita Saltamacchia, a presto.
Vi aspetto stasera, grazie.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti, che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, badabadabada. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
Un'ascoltatrice ci ha appena scritto: ma davvero è Lucio Battisti? Ma certo, Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, che ci ha portati al nostro appuntamento delle 17:30 con il notiziario, e poi ci ritroviamo qui attorno alle 17:40 per parlare di un documentario e per ricordare Anthony Burgess. A tra poco.
K.
Estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per
sorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo. Sorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio, il troppo azzurro.
Ed era Adriano Celentano con questo storico brano Azzurro, composto da Paolo Conte con Vito Pallavicini. Correva l'anno 1968 e sono le 17:38 minuti. Questa è K, al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti, e noi adesso vogliamo parlare di Anthony Burgess perché c'è un documentario prodotto dalla RSI dal titolo Anthony Burgess Sonata Meccanica, un documentario prodotto da Christian Gilardi e diretto da Fabio De Luca, e noi abbiamo la fortuna di poterne parlare con entrambi i colleghi RSI che questa sera mi hanno raggiunta qui in studio. Allora, intanto, Christian Gilardi, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, naturalmente.
Fabio De Luca, buonasera e bentrovato.
Buonasera Natasha e buonasera a tutti.
Allora, noi vogliamo raccontare il documentario, vogliamo raccontare un po' la figura di Anthony Burgess, ricordarla e poi anticipare, dare qualche anticipazione anche della serata che ci sarà al Lux Art House di Massagno il prossimo lunedì. Quindi diverse le cose che vogliamo raccontare. Partiamo magari dal documentario, dal dare qualche elemento, qualche tratto principale, ecco, di questo documentario. Che cosa ci racconta di Anthony Burgess?
Il documentario è centrato su un aspetto che non tutti conoscono, neanche noi, a dire la verità, conoscevamo, che Anthony Burgess, oltre a essere un grosso scrittore inglese, forse uno dei maggiori della seconda metà del Novecento, avrebbe voluto essere compositore. E non si è limitato soltanto a sognarlo, a desiderarlo. In effetti ha scritto una miriade di composizioni per qualsiasi tipo di stile, di ensemble, dal musical all'opera, alla sinfonia, alle romanze, eccetera, eccetera. Quindi è stata una scoperta enorme per noi questa, e abbiamo cercato di raccontare il più possibile questo lato nascosto di Anthony Burgess.
Quindi lui è diventato uno scrittore famoso, ma in realtà la sua grande passione, insomma, era la composizione, giusto? Christian Gilardi dice di sì, quindi sì.
Lo scrive proprio nelle lettere, ha questa grande passione, ma direi di più, perché poi lavorando su questo documentario e quindi andando un po' più a fondo sulla sua estetica, salta fuori che lui utilizza degli stilemi della composizione musicale per poi traslarle nella letteratura, cioè utilizza in special modo la forma sonata, no? Tripartita, diciamo, quella che ascoltiamo spesso anche su Rete 2, no? Cioè, tripartita vuol dire che c'è un primo movimento allegro, poi un secondo movimento più rilassato, adagio, e poi magari di nuovo un allegro. Lui utilizza questa struttura che è ben determinata, ben codificata, e la trasla nella scrittura. Quindi questa sua idea musicale non è solo quella di tradurre in suoni le sue idee, ma è quella addirittura di tradurre la forma all'interno poi di un componimento letterario. Questo è estremamente interessante, e lo fa con un brano in particolare, ma lo fa anche in Arancia Meccanica, perché Arancia Meccanica, se analizzata coi crismi, diciamo, del filologo letterario, arriva a delle conclusioni, ma se ci si affianca, ecco, con qualcuno che invece ha studiato le forme musicali, trova che nell'Arancia Meccanica c'è questo lavoro che abbiamo trovato affascinante. Va detto questo, finora non l'abbiamo detto, questi elementi allora che naturalmente ci hanno portato a avere questa idea di produrre un documentario sulla figura di Burgess compositore, quindi noi che dobbiamo produrre contenuti musicali, la cosa era assolta. Ma non dimentichiamoci una cosa importante, che visse 20 anni a Savosa. Quindi la Svizzera italiana fu uno dei suoi rifugi proprio creativi importantissimi, e questo ci ha spinto ulteriormente appunto ad andare avanti a sviscerare questa figura.
Quindi noi non vogliamo adesso spoilerare troppo, naturalmente il documentario poi sarà, insomma, da andare a scoprire, da andare a vedere. Abbiamo parlato del lato musicale, della composizione, di questa passione per la composizione. Quale altro elemento emerge importante della figura di Anthony Burgess da questo lavoro?
Che era un pensatore a tutto tondo, qualsiasi tema lui lo affrontava proprio a muso duro, diciamo, e sviscerava tutto quello che riusciva a trovare e a declinare, e soprattutto aveva questa capacità di immaginare come sarebbe potuto essere il mondo da lì a 10, 20, 30 anni, e spesso nei suoi libri si ritrovano cose che uno dice: ah, lui la pensava così, ed effettivamente
è andata così.
Ha un aspetto profetico piuttosto rimarchevole. Già, diciamo, l'Arancia Meccanica, che probabilmente attraverso il film di Kubrick è il suo lavoro più importante, è un componimento che fa all'inizio degli anni 70 e sviscera già quello che è la tematica della violenza portata all'estremo in una società appunto violenta di per se stesso. La violenza non è solo quella che fanno, diciamo, i protagonisti, ma la violenza è nel mondo che li circonda, nelle persone che vivono in questa società. In altri romanzi addirittura ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, ne ha scritti altri 13, no, in totale 13, quindi altri 12 rispetto all'Arancia Meccanica. Ce n'è uno dove addirittura profetizza un'Inghilterra che è invasa completamente da etnie completamente diverse, e questo fazzoletto di terra esplode dal numero di persone che ci sono, tanto da avere uno stato che vieta completamente le gravidanze. E cosa terribile, se qualcuno ha un neonato viene preso dallo stato e fatta diciamo, proteina per le persone, perché c'è un calo naturalmente di proteine incredibili, e quindi chi elude la legge gli viene preso il bambino e se ne fanno della carne in scatola. Ecco, diciamo, è atroce, ma non è così distante, no? C'è tutto un... No, abbiamo bisogno di proteine in un mondo che si sta gonfiando sempre di più, in spazi sempre più ridotti. E questo lo scrivo negli anni 70, cioè quando, come dire, sì, c'erano delle avvisaglie, ma non così come adesso nel 2026.
E Arancia Meccanica, ci sarà la possibilità anche di rivederlo, tra l'altro, no? Proprio nella serata che annunciavamo.
Sì, sì, come chicca dopo il documentario e un rinfresco ci sarà la proiezione proprio sul grande schermo di Arancia Meccanica.
E quindi lunedì sera a che ora si inizia?
Alle 18.30 c'è la proiezione del documentario, che sì, dura un'oretta e verso le 8:30, se non sbaglio, 8:30.
Sì, certo, anche questo è particolare perché, diciamo, l'abbiamo visto tutti, ma forse sul grande schermo
vale sempre la pena
vederlo, o rivederlo per chi l'ha visto in quegli anni, o vederlo per la prima volta, diciamo, in una dimensione appunto da cinema.
Che non è stata una scelta buttata lì perché ci siamo detti che film sono stati tratti dai suoi, e che era molto importante per lui, tanto che scrive poi un libro che si chiama The Clockwork Testament, in cui al suo personaggio succedono tutte le disavventure che sono capitate a lui dopo aver non tanto scritto il libro, ma dopo che Kubrick ne ha realizzato un film.
C'è tutta una storia anche lì piuttosto particolare, e appunto l'elemento musicale, tra l'altro, nel film di Kubrick è importantissimo, no? Magari qualcuno si ricorda quella scena piuttosto, insomma, violenta, in cui, diciamo, entrano nella casa di questi due signori e devastano tutto, e sotto c'è la musica di Rossini, cioè quasi un controsenso, no? Perché da una parte c'è
un contrasto fortissimo.
Sì, c'è la bellezza, diciamo, di Rossini, sì, e di tutta la sua capacità compositiva. D'altra parte succede, diciamo, un disastro violentissimo. E la musica anche nel film è presente.
No, e tra l'altro quella coppia, il marito, è uno scrittore e sta scrivendo un libro che si chiama proprio Arancia Meccanica. Mm-hmm. Quindi in una forma o nell'altra c'è un elemento anche autobiografico.
Ecco, magari qui in conclusione ho ancora una domanda, perché il titolo, diciamo, del documentario che vedremo per la prima volta, ci sarà la possibilità lunedì prossimo, Anthony Burgess, Sonata Meccanica. Quindi ecco, qui il titolo nasce...
Beh, il titolo ovviamente fa riferimento alla sua opera più conosciuta, e comunque anche al fatto che noi abbiamo cercato di ovviamente concentrarci maggiormente sulla musica, ma avevamo la fortuna che nel 74 era stata fatta un'intervista fiume a Burgess proprio dalla nostra televisione, quindi una chicca quasi
anche
unica,
questa,
quasi una prima, no, che viene fatta, e lì lui affrontava anche questo discorso, e il fatto che poi lo avesse fatto vivere in parallelo al suo personaggio dimostrava che era veramente una cosa che l'aveva toccato molto. E per di più, appunto, come accennava Christian, lo stesso romanzo non soltanto ha un personaggio che si entusiasma per la musica e compie atti veramente orrendi, ma è proprio costruito sulla forma sonata, quindi c'è una presentazione dei temi all'inizio, poi c'è lo sviluppo proprio del tema centrale del libro, per poi avere una ripresa dei temi iniziali, ma raccontati sotto un altro punto di vista. Quindi è veramente un lavoro fatto a tavolino con una metodicità che penso hanno i musicisti.
Certo, sì, sì, è proprio un pensiero musicale unito alla letteratura. Dicevi prima, l'appuntamento alle 18.30 è consigliabile, anzi, diciamo, bisognerebbe, l'evento è gratuito per il nostro pubblico, per chi vuole venire, però è consigliabile andare sul sito rsi.ch/eventi
e prenotarsi,
prenotare, poi sì, uno arriva lì e entra facilmente.
Allora, una serata da non perdere. Io ringrazio Christian Gilardi e Fabio De Luca per essere stati con noi questa sera e per presentarla. E adesso abbiamo anche un brano per chiudere in bellezza, visto che di musica e composizione abbiamo parlato.
Sì, infatti ci lasciamo con un brano per quattro chitarre, un quartetto di chitarre che lui scrisse proprio dal quartetto che sentiremo nella registrazione, che tra l'altro abbiamo anche intervistato ed è presente.
È ancora attivo.
Che è ancora attivo e che ha conosciuto personalmente lui, hanno lavorato proprio su questo. Sentirete che è una musica del Novecento, diciamo stilisticamente centrata nel periodo in cui lui scriveva, quindi non è che fa del romanticismo all'inizio, cioè diciamo a metà del secolo scorso, ma è centrato, fa parte proprio di questa corrente molto british, molto inglese, legata per esempio a Benjamin Britten piuttosto che a Tippett, ma nello stesso momento non è un avanguardista e quindi anche di una piacevolezza godibile ancora oggi, insomma.
Allora noi ce lo ascoltiamo. Grazie.
Grazie. Thank you.
vedere il quartetto per chitarre numero uno di Anthony Burgess, che lo ricordiamo, è stato uno scrittore, critico letterario, attivo anche, si legge anche se si va a ricercare sul web, anche come compositore, librettista, poeta, drammaturgo, sceneggiatore, giornalista, saggista, traduttore ed educatore. Ma noi l'abbiamo ricordato prima con Cristian Gilardi e Fabio De Luca, e Fabio De Luca, uscendo dallo studio, mi diceva che Anthony Burgess aveva sempre detto che lui è diventato famoso, l'abbiamo detto prima, in particolare per Arancia Meccanica, quindi più come romanziere, ma lui diceva sempre: a me piacerebbe essere ricordato come un musicista che scrive romanzi piuttosto che come un romanziere che a tempo perso scrive musica. Questo ancora volevo segnalarvelo, volevo ancora condividerlo con voi. Sono le 17:55 minuti ed è tempo ascoltare. No, dicevo, è tempo di Capo in Libertà, ma ci prendiamo ancora qualche minuto e ascoltiamo Rino Gaetano con Sombrero e poi Pensieri in Libertà.
Esta è la storia verdadera del sombrero, caballero della pampa, amico del pueblo, amico di Dio, anda le manito hermano con coraje y corazón. Nacquete sopra un cavallo, aveva un fucile ed un mantello nero. Lo chiamano Pedro Felipe, però per la gente è solo sombrero. Teneva timore di Dio, se il pelo cortato e il cuore caliente. Viveva sempre da solo, col suo sombrero, ma amava la gente. E sparava, correva, rideva, giocava. Cantava una canzone, una storia di sangue, una storia d'amore. Quando sparava era fermo, la mano sicura puntava al cuore. Rubava ma solo per dare la roba del ricco al povero nero. Nessuno l'ha mai incontrato, ma ogni peone ama solo sombrero. E sparava, correva, giocava, parava. Si seppe molto più tardi, sombrero cantava e cercava una sposa. Sembra che erano in 10 quel giorno a seguire nella pampa sombrero. Un colpo di fuoco nel cuore, spezzò la vita del caballero. E amava, soffriva, rideva, moriva. Nessuno l'ha visto morire, per questo la gente sa che non è vero. Negli occhi di chi ha sofferto c'è una speranza, un amico sombrero. E cantano le sue canzoni, le storie di sangue, le storie d'amore. Anche se lui non c'è più, ha lasciato al paese un po' del suo cuore.
Qualche settimana fa sono andata alla scoperta di Gruyère, piccola cittadina medievale nella Svizzera romanda, rinomata per il suo castello, naturalmente per il suo buonissimo formaggio, ma anche, e gli appassionati del genere lo sanno, per il museo dell'artista svizzero H.R. Giger, che raccoglie i suoi mostruosi alieni che fecero la fortuna sua e di Ridley Scott. E girellando nella piazzetta principale di questa cittadina, in una soleggiata domenica di inizio aprile, ho notato uno storico edificio del XVI secolo che ospitava una piccola mostra dedicata a Gutenberg. Con un torchio molto simile a quello originale, più piccolo certamente, si poteva assistere alla dimostrazione di come avveniva un tempo la stampa a caratteri mobili e dunque riscoprire l'importanza rivoluzionaria che ebbe questa scoperta, che cambiò in positivo certamente le nostre vite e diede un grande impulso alla nostra civiltà. E mi è venuto in mente, ci ho ripensato oggi quando ho letto la notizia diramata in un comunicato stampa dell'Ufficio di Statistica, notizia che conferma i dati diffusi a inizio aprile da uno studio realizzato da Comparis. E che cosa ci dice lo studio? Ci dice che a tre anni dalla sua introduzione su internet, quasi la metà della popolazione svizzera, il 47%, utilizza l'intelligenza artificiale generativa per creare testi, immagini, video o canzoni. Nel confronto europeo la Svizzera si colloca al terzo posto dietro la Norvegia e la Danimarca, e a inizio aprile il sondaggio rivelava anche che il 76% della della popolazione adulta utilizza strumenti di intelligenza artificiale nella vita quotidiana, sempre in Svizzera naturalmente. Questa percentuale l'anno prima era del 62,4%. E oggi l'Ufficio Federale di Statistica nel suo comunicato dice anche che l'utilizzo di internet ci conferma che nessuna tecnologia digitale si è diffusa tra la popolazione con la stessa rapidità dell'intelligenza artificiale generativa. E l'altro giorno, vi ricordate, parlavamo anche dei chatbots come strumenti di informazione. La tecnologia corre veloce, lo sappiamo, e questa volta più che in passato, tanto che per la prima volta non siamo davvero in grado di tracciare scenari futuri precisi. Anche chi lavora nel settore fa fatica a essere sempre sul pezzo, e questo mi ha fatto fare il collegamento con un'altra notizia di oggi, ed è quella del cambio al vertice di Apple. Lascia infatti dopo 15 anni Tim Cook, direttore operativo erede del fondatore Steve Jobs, e qualcuno ieri scriveva di come l'azienda che oggi lascia Cook non sia la stessa che rilevò 15 anni fa, ma soprattutto è anche il contesto tecnologico e innovativo a non essere più lo stesso, perché comunque il Cook, questo va detto, lascia l'azienda in ottime condizioni con, questo scriveva il Sole 24 Ore oggi, 400 miliardi di ricavi, una capitalizzazione da capogiro di 4 trilioni, ricavi da servizi sopra i 100 miliardi annui. E poi cito, diceva ancora l'articolo, dei margini che farebbero arrossire una banca centrale. E quindi qual è il punto? Il punto è, e qui torniamo a quello che dicevamo prima, che Cook è stato il capitano perfetto per l'epoca degli smartphone e tutto ciò che gli smartphone contengono, ad esempio le applicazioni, e soprattutto ha saputo valorizzare l'eredità raccolta da Steve Jobs, che era stato visionario. Ma ora appunto servono nuove idee, e servono subito in un mondo digitale che sta superando le app, i siti web, i social, e in cui l'imperativo non è più cercare, perché oggi è un'intelligenza artificiale che sa che cosa vuoi ancor prima che tu lo chieda, e in questo campo Apple per ora non ha dimostrato di essere visionaria o competitiva. Dice in conclusione di articolo Giuliano Noci, sempre su Sole 24 Ore, infatti, che oggi Apple è ricca, venerata, amata, domani potrebbe essere soltanto costosa, nostalgica e lenta, tre aggettivi che a Wall Street valgono meno di un bug corretto in ritardo. Ma nella situazione di Apple, inutile dirlo, ci sono anche molte altre aziende, e ci siamo anche noi, perché la velocità del cambiamento tecnologico e con esso delle nostre abitudini e dei nostri consumi rischia, se non stiamo attenti, di travolgerci.
Just to hear those three little words, that's all I'd live for the rest of my days. And what I feel in my heart, they tell sincerely. No other words can tell it half so clearly. Three little words, eight little letters, that simply mean I love you. What I'd give for that wonderful phrase, just to hear those three little words, that's all I'd live for the rest of my day. And what I feel in my heart, they tell sincerely. No other words can tell it. Ooh.
E con Samara Joy e la sua Three Little Words siamo arrivati alle 18:06. Questo è K, al microfono con voi Natasha Fioretti, ed è tempo dei nostri consigli, rigorosamente con la K. E noi questa sera vogliamo ricordare Desmond Morris, che è morto lo scorso 19 aprile in Irlanda all'età di 98 anni, grande antropologo che rivoluzionò la teoria dell'evoluzione, ma è stato tante cose, è stato zoologo, etologo, pittore surrealista e anche divulgatore scientifico. Ora uno dei volti più familiari della televisione, ma io non voglio dire altro perché per ricordarlo, ma anche per farci dare dei consigli su come riscoprirlo, dunque quali testi per esempio andare a leggere, abbiamo con noi ospite questa sera Marino Gnola, antropologo, giornalista, divulgatore scientifico, collabora con il quotidiano La Repubblica e spesso nostro ospite. Marino Gnola, buonasera, ben ritrovato a Rete 2.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, intanto una domanda personale, visto che anche lei è antropologo, che cosa ha rappresentato per lei Desmond Morris, o che cosa le ha lasciato, se le ha lasciato qualcosa?
Beh, Desmond Morris per me ha rappresentato un modello di comunicazione scientifica, perché oltre a essere uno scienziato, Desmond Morris è riuscito anche ad avere un ruolo molto importante nello spazio pubblico, nella comunicazione pubblica. E questa è la differenza tra la sua figura, no? Che è una figura estrosa, poliedrica, e quella anche di altri grandi studiosi del mondo animale, altri grandi etologi come Jane Goodall, no? La famosa Jane dei gorilla, oppure Franz De Waal, un altro primatologo, lo stesso Tinbergen, Nico Tinbergen, premio Nobel peraltro, però nessuno di questi grandi scienziati è riuscito ad avere nello spazio del dibattito pubblico la fama e il ruolo che ha avuto Desmond Morris, che era un grandissimo divulgatore, ma era anche un uomo dotato di una fortissima ironia che esercitava anche nei confronti della stessa accademia. Lui era un uomo profondamente anti-accademico e quindi molto spesso questo lo portava a travalicare, a essere indisciplinato proprio rispetto ai confini delle discipline accademiche, e anche nella comunicazione era molto eterodosso e molto diretto soprattutto, e non sempre gli accademici sono molto diretti nella comunicazione.
E mai quasi indisciplinati, direi.
Sì, esattamente, quasi mai.
Quasi mai. E senta, lei lo diceva anche su Repubblica l'altro giorno, che tra i suoi vari esperimenti ce ne fu uno in cui lui allungò, Desmond Morris, un foglio, una matita a Congo, un giovane scimpanzé, mi è venuto in mente perché prima citava Jane Goodall, che ben presto poi arrivò a dipingere quadri di successo. E ci racconta brevemente questa storia.
Sì, lui era convinto, intanto Desmond Morris è sempre stato convinto che appunto che nella scimmia non bisogna vedere semplicemente la futura evoluzione dell'uomo, cioè l'uomo che verrà, ma al contrario, è nell'uomo che bisogna vedere la scimmia presente, nella scimmia l'uomo presente. In questo senso lui faceva anche un po' giustizia di quel sottile antropocentrismo che è contenuto anche nell'evoluzione, dove l'uomo diventa è il fine di tutto. E quindi da questo punto di vista lui era convinto che noi siamo animali e che gli animali in generale sono anche capaci di sentimenti, di arte, di prevedere il futuro. Quindi l'idea che l'arte non sia una prerogativa esclusivamente umana era un'idea molto forte, molto rivoluzionaria, tant'è vero che ha suscitato sempre rimostranze fortissime, sarcasmi, ironie. E fu proprio nel fatto a cui lei allude, credo che risalga al 1956, quando lì cominciò questi esperimenti con Congo, uno scimpanzé giovane che aveva 2 anni quando cominciò questi esperimenti Morris, e lui gli diede appunto matita e foglio, e Congo apprese abbastanza presto, anzi molto velocemente, il meccanismo del disegno e della pittura. E arrivò a dipingere una serie di opere che ebbero anche successo. Pare che Salvador Dalì, quando vide i quadri di Congo, disse: la mano di Congo è quasi umana, quella di Jackson Pollock è del tutto animale, con la solita capacità di provocazione che aveva Dalì. E in fondo non gli si può dare torto se si pensa a certe macchie di Jackson Pollock.
È vero, è vero. Marino Gnola,
anche Picasso si appassionò alle opere di Congo, addirittura ne comprò una. E pare che un giorno che un giornalista fece con Picasso proprio dell'ironia sulla somiglianza tra le opere cubiste e le opere degli scimpanzé. In realtà il giornalista voleva dire in una maniera neanche troppo velata. Che si trattava in tutti e due i casi di macchie, di tele imbrattate. Picasso reagì mordendo la mano del giornalista, e che era forse la migliore dimostrazione della teoria di Morris.
È certo. È come dire che nell'essere umano sopravvivono tratti e caratteristiche animali. E senta Marino Gnola, noi in questo spazio di solito diamo dei consigli, quindi intanto questo si è già capito, il suo racconto è già ci dice perché andare a riscoprire Desmond Morris, ma se dovessimo andare a vedere le sue opere, una, la più famosa naturalmente è la sua opera La scimmia nuda del 1967, The Naked Ape nell'originale. Tanti sono i testi che ha scritto, ma se dovesse consigliarcene uno, quale sarebbe?
Beh, io sceglierei, a parte La scimmia nuda, la tribù del calcio, Soccer Tribe, che è proprio un libro che lui aveva dedicato al tribalismo contemporaneo visto attraverso il gioco del calcio. E lì è interessantissimo perché Morris legge con gli strumenti dell'etologia gli incontri, scontri, i rituali calcistici, quelli degli ultra, quelli che fanno del calcio una sublimazione della guerra, no? Una traduzione ludica delle contrapposizioni tribali, e lui nelle mosse degli ultra, negli schieramenti, nei gagliardetti, nei modi di avvicinarsi e allontanarsi, vedeva proprio delle dinamiche tribali che sono comuni al mondo umano e al mondo animale, e quindi da questo punto di vista era molto interessante. Il libro fu anche tradotto l'anno successivo, nel 1982, in italiano, ed è curioso perché è un libro premonitore per certi versi, perché siamo nel 1981, 4 anni dopo ci fu la tragedia dell'Aisel a Bruxelles.
Certo.
E quindi si capì quanto il calcio si può avvicinare alla guerra, e quindi da questo, anche da questo punto di vista, l'acume, la capacità di anticipazione, di leggere la realtà di Morris, si confermano notevoli. Fu grande anche quell'occasione.
Certo.
Ma anche gli studi sui gesti.
Ah, beh, certamente. Anche
in
questo...
fondo lui è stato uno dei più grandi studiosi dei gesti umani e di quello che è comune al gesto umano e al gesto animale.
Ecco, allora io in conclusione volevo solo citare un'opera che oggi, facendo un po' di ricerche, ho trovato, ma devo confessare non ho letto, ma vorrò fare presto, è quella dedicata ai gatti nell'arte, che uscì per la prima volta in inglese, se ho visto bene, nel 2017, ma che poi è stato tradotto anche in italiano di recente, con un ricco apparato iconografico, nel quale appunto Morris ripercorre la storia dei gatti attraverso l'arte.
Beh, anche questo è una delle forme curiose del genio di Morris. E in fondo il gatto, poi bisogna riconoscere che è un protagonista nell'arte, nella poesia, nella letteratura. Da Baudelaire a Edgar Allan Poe, il gatto, certo, ha sempre fatto la parte del leone. Probabilmente ha degli aspetti proprio che se l'uomo è essenzialmente un animale, nel gatto è curioso, c'è una vicinanza di due cose che noi di due stadi che noi di solito opponiamo, perché il gatto è un felino e quindi ha molto del grande predatore, di quello che noi chiamiamo una fiera, ma nello stesso tempo è l'animale più domestico che ci sia, e questo forse ci invita a riflettere sulle opposizioni che ci abitano.
Le opposizioni che ci abitano, mi sembra un meraviglioso concetto sul quale lasciarci da portare per ulteriore riflessione con noi. Marino Gnola, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie a voi.
Behind his back, and the banker never wears a Mac in the bar.
ed erano gli inconfondibili Beatles con Penny Lane che ci hanno portati al nostro appuntamento di questa sera con Cappa e Spalle. Io subito saluto Lorenzo Buccella che mi ha raggiunto in studio questa sera. Buonasera Lorenzo.
Buonasera, buonasera a voi.
Che mi ha raggiunto in studio già da qualche minuto, infatti prendeva appunti prima mentre ascoltavamo Marino Ognola e quello che ci raccontava insomma su Desmond Morris. Noi come sempre, Lorenzo, partiamo dall'attualità, anche se non sulla strettissima attualità, perché oggi per fortuna sembra che non ci siano nuove dichiarazioni, quantomeno.
Sì, è una giornata apparentemente di interlocutoria, nervosa ovviamente per questo prolungamento del cessate il fuoco, ma quello che permette proprio una giornata del genere, che rimane nervosa e che rimane drammatica, ovviamente stiamo parlando della guerra degli Stati Uniti e Iran, sono ancora il rimbombo che rimane nelle orecchie delle ennesime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ancora una volta, soprattutto nei giorni scorsi, ha usato quella, come la chiamiamo, quella curvatura iperbolica nelle minacce. Aveva già detto che voleva radere al suolo un'intera civiltà. Lì domenica scorsa ha detto addirittura delle frasi come bombarderemo tutti i ponti dell'Iran e qualsiasi centrale elettrica, e l'ha fatto con la solita leggerezza e nonchalance con cui lancia minacce che in realtà potrebbero già essere catalogate come crimini di guerra se prese individualmente, perché sono in quella sproporzione, in quell'eccesso che ci ha abituato nella comunicazione Donald Trump, è la sproporzione nell'aggressività verbale, nella semplificazione dello slogan di fronte alla complessità della cosa, tant'è vero che sono frasi che sarebbero state fino a poco tempo fa impensabili, improponibili per un presidente degli Stati Uniti, ma che ormai ci siamo abituati a fare proprio perché, ed è qui il punto su cui volevamo riflettere oggi, è che sono ormai la caricatura di se stesso, ma nel senso che Trump riesce a contenere dentro di sé la caricatura di se stesso, come se contenesse la parodia. E questo, se vogliamo, prendendo Trump ancora una volta come una spia luminosa di un fenomeno, è quell'uso spettacolarizzato del potere che in questo momento non sembra porsi il problema di esibire anche il suo lato grottesco, il suo lato, se vogliamo, anche quello ridicolo. Incorpora il ridicolo quasi per usarlo in modo strategico, con gli effetti che crea, perché da una parte queste parole creano un effetto spiazzante, la mossa del cavallo rompe le regole, il rituale, e quindi in qualche modo suscita l'indignazione, ma nello stesso tempo, sparata dopo sparata, se uno va a vedersi tutta la lista delle frasi dette dall'inizio del conflitto, beh, ci si inizia ad assuefare. E ad assuefare vuol dire anche normalizzare, fino ad arrivare a normalizzare anche quelli che vengono chiamati crimini di guerra.
Beh, e poi c'è anche questo altro aspetto, l'immediatezza con la quale Trump spesso fa le sue dichiarazioni, spesso usa il suo social, diciamo, privato, quello che ha creato lui, Truth, e poi anche il fatto quando lui disse fece questa dichiarazione, insomma, se non arriva Patty questa notte sparirà un'intera civiltà. Io mi ricordo che sono andata a dormire abbastanza tardi e un po' con l'incognita, ma domani mattina in quale mondo mi sveglierò? Perché poi alla fine uno si passa dal ridere, sorridere delle sue dichiarazioni, pensando ah ma sì, ma tanto è il solito folle che oggi l'ha sparata, però poi sotto sotto uno si chiede ma adesso alla fine che cosa succederà?
Ma rimane un po' come ci si è chiesto ancora proprio in questi giorni se questa sua forma di comunicazione sia dovuta a un'improvvisazione, come ha scritto il Wall Street Journal, addirittura è andato con parole più pesanti, oppure se sia veramente una strategia di questo, dove, diciamo così, non si pone il rischio della contraddizione o l'ambiguità della contraddizione, ma crea quell'effetto lì, cioè di rimanere sempre al centro della comunicazione. Forse un'altra delle cose interessanti di questo, diciamo così, incorporazione anche del lato ridicolo, lato grottesco, caricaturale del potere, anche il fatto che attiri, susciti, scateni le risate. Risate che possono avere, Guido Vitiello in un libro l'ha scritto molto bene, possono avere degli effetti completamente differenti, perché noi siamo abituati magari anche a pensare a quella famosa frase, diciamo così, libertaria, che una risata vi seppellirà, quindi quella risata con cui si ride del potere, ma qui il rischio ogni tanto è che si ride col potere e diventa un salto d'asse non indifferente.
E poi perché citavi il libro di Vitiello, Lorenzo, è anche vero che nel libro viene citato il politologo Patrick Jamario, che definisce Trump il conduttore della risata, quindi alla fine quello un po' che suscita la risata, prende le risate degli altri e le indirizza, però alla fine lui è quello che ride meno di tutti, perché alla fine effettivamente lui utilizza un po' questa risata come, se vogliamo, anche come una strategia, se non diamo ragione alla strategia, che oramai lo vede come un po' come un folle, anche un po' come si dice oggi, no? Magari anche malato.
Dici bene, proprio il senso della conduzione, nel senso che è solo un passaggio, perché mentre prima dicevo per esempio la satira, è il potere della satira che si muove verso il potere, deve andare, quindi deve essere un cannocchiale che dal piccolo va al grande, ma quando si inverte il cannocchiale ed è il grande che ride, il riso diventa uno sghignazzo soprattutto se va verso il piccolo, ma non solo, crea anche questo effetto a volte di attenzione nel pubblico che cerchi poi questo effetto e diventa familiare e addirittura piacevole. Ora, il campo della comicità in questa contemporaneità, ne abbiamo avuto un sacco di esempi, è un campo più che attenzionato, così, o diciamo così, un campo sensibile, l'abbiamo visto, perché le comicità può suscitare indignazione, ma nello stesso tempo viene ricercato. Abbiamo visto come nel campo della politica abbiamo visto tanti comici, Grillo, Zelensky, sono passati alla politica, hanno avuto anche successi elettorali, ma abbiamo visto, è il caso forse ancora sempre più lampante, quello di Donald Trump, dei politici che si muovono come comici. Se guardiamo qualsiasi comizio di Donald Trump, è qualcosa da stand-up comedy, nel senso che fa le faccette, si mette di tre quarti, fa i buffetti, dai nomini, le Sleepy Joe per parlare di Joe Biden, ha tutto un rituale e usa la risata come una sorta di clava, non deve far ridere tutti, deve far ridere i suoi, quindi la indirizza. E qui vengono in mente altre situazioni per cui quel tipo di potere che suscita la risata, che incanala, diciamo, questa aggressività, ci sono insomma in altre fasi della storia drammatiche, Himmler del nazismo, per esempio, durante il nazismo aveva detto: chi ha dalla propria parte le risate in qualche modo ha già vinto la battaglia.
E adesso siamo chiaramente in chiusura, ma mi era venuto in mente, Lorenzo, perché ne parlavamo oggi a microfono spento, se si parla di comunicazione politica, ricordiamo, abbiamo detto prima Luttazzi, Silvio Berlusconi, però pensando oggi a Trump, Silvio Berlusconi quando disse a Obama che gli sembrava un po' abbronzato, in fondo Berlusconi era un dilettante, se pensiamo oggi di fronte a Trump, pensando
sì, no, alle sue battute, già indicativo,
era indicativo.
Era indicativo di questa cosa del... di questo, della gaffe, del ridicolo, del maldestro, dell'inciampo, che era una forma di consenso. Una volta avrebbe indebolito, sarebbe stata una crepa all'interno, adesso invece una fessura d'avvicinamento, ti avvicini. Da questo punto di vista Berlusconi è stato anche questo un altro macro esempio, nel senso, con le sue gaffe ha rappresentato l'arci italiano, e anche qui, se vogliamo, quella forma lì era una forma di consenso, non lo andava ad indebolire. Lui sì, come tutte queste persone, si credeva straordinario, ma per avere questo legame col pubblico passava, o col pubblico, con gli spettatori, attraverso questo ordinario, e l'ordinario nell'ordinario è compreso questa sorta di che abbiamo chiamato oggi il lato ridicolo del potere, il lato maldestro, la goffaggine, che tantissime volte abbiamo visto crea quella familiarità, quella vicinanza, butta giù delle distanze con persone che sono distantissime.
Sì. Grazie Lorenzo Buccella.
Grazie a voi.
E teniamo in sottofondo Magic Malik con questa Flekulev, perché siamo in conclusione, siamo già arrivati in conclusione della nostra puntata di questa sera di Capo, una puntata che è volata. Eravamo partiti dalle caffettiere con Giulio Iacchetti e siamo finiti a parlare della politica, delle risate in politica, delle strategie politiche di Donald Trump, ma tanti temi che abbiamo toccato e tanti anche gli ospiti che sono passati a trovarci in studio questa sera, anche i colleghi. Abbiamo parlato anche di Anthony Burgess con Christian Gilardi e Fabio De Luca, proprio per lanciare il documentario RSI che poi potrete vedere al Lux Art House di Massagno il prossimo lunedì. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati con noi, augurarvi una buona serata, tra pochissimo Modem, a seguire come sempre l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Kappa torna domani come sempre alle 17, se vorrete siamo qui. Grazie ancora, una buona serata e a risentirci presto.